Thank you. Ciao. Ehi tu, come stai? Come stai?
Bene.
Bene, dai.
Bene, bene, vai. Mi metto qua, vicino a te, va?
La storia è quello che succede nel frattempo. Frattempo di cosa? Tra un evento, com'è che si dice, notiziabile e un altro. Tra una crisi e un'altra, tra un'emergenza e un'altra. È lì, nel vuoto, che io credo stia il senso del racconto. Sappiamo riprodurre la cronaca degli eventi, l'urgenza delle crisi. È facile, tutto sommato. Descriviamo ciò che abbiamo davanti perché accade. Ma come si fa a descrivere qualcosa che è o almeno appare fermo?
Devastating and deadly Beirut port explosion here. I know this has been bringing people to the streets, the country in dire crisis.
Susan Sontag nel suo Davanti al dolore degli altri scrive: non si dovrebbe mai dare un noi per scontato quando si tratta di guardare il dolore degli altri. Come si faccia a descrivere, forse è tutto in questa formula, evitando di dare il noi per scontato, sospendendo il giudizio, mettendolo da parte, perdendoci.
Earlier on in the streets, now a beginning to happen, Lebanon in a terrible economic situation, political situation, the country.
Forse perdersi è il segreto del buon raccontare, forse smarrire il nord è lo strumento del nostro mestiere, la bussola delle parole che usiamo. Mi sono smarrita a Beirut. Sì, spesso. Ogni volta in cui ho ritenuto di avere la formula magica per decodificare e invece non ce l'avevo. Ogni volta che uscivo da un ristorante in cui avevo avuto la fortuna di mangiare, potendomelo permettere, e mi imbattevo in un ragazzino dell'età di mio figlio che scalzo e sporco chiedeva l'elemosina. Ogni volta che vedendolo mi sono chiesta quanti volti simili ho osservato in questi anni. Quante vite simili ho raccontato.
Siamo appena usciti dal ristorante, la nostra ultima sera qui. E Sara, che è la ragazza nata qui.
Le ho raccontate meglio quando ho deciso che avrei smesso di commuovermi, perché il sentimentalismo è il contrario del rigore. Il sentimentalismo è la soglia più prossima alla sua fazione. E la sua effazione cristallizza le cose e non le rende più comprensibili.
C'è un proverbio qui che dice più o meno così: se due persone si guardano in faccia, uno sa la verità, l'altro sa la verità, eppure, anche se questa verità è comune, nessuno dei due crede né alla sua né alla verità dell'altro.
Quale sentimento dobbiamo augurarci oggi? Il desiderio di comprendere, credo, la memoria come comprensione e non come commemorazione. Pochi giorni dopo il mio rientro dal Libano per le strade di Beirut è tornato lo spettro della guerra civile. Il 14 ottobre le strade della capitale sono tornate teatro di ore di scontri a fuoco. C'era una manifestazione del movimento sciita Hezbollah e dei suoi alleati. Manifestavano contro il giudice Tarek Pitar, il titolare delle indagini sull'esplosione del porto. Durante gli scontri armati tra i gruppi sciiti e quelli nazionalisti cristiani sono rimaste uccise 6 persone e ci sono stati circa 30 feriti. Una ragazza di 24 anni è rimasta colpita da un colpo alla testa mentre era sul balcone di casa. Stava stendendo i panni, stendeva il bucato. Hezbollah ha definito il lavoro di Bitar una politicizzazione della giustizia. La verità è che non vuole indagini, non vuole colpevoli. e che il corteo è parte della strategia di Hezbollah per non avere responsabilità dei crimini commessi e per tentare di spaventare l'opinione pubblica. La manifestazione è stata una prova muscolare l'ennesima che Hezbollah può controllare non solo il consenso dei suoi sostenitori, ma gli equilibri del governo, la vita parlamentare. Gli scontri armati per le strade di Beirut sono infatti l'altra faccia delle minacce politiche. Significa tentare di boicottare il gabinetto di Najib Mikati, il nuovo primo ministro che si è insediato dopo 13 mesi di stallo lo scorso settembre. I ministri di Hezbollah hanno minacciato di ritirarsi dal governo se Bitar non verrà rimosso dalle indagini. E questo, nella spartizione confessionale del potere in Libano, significa completamente interrompere la vita parlamentare. Se la rappresentanza sciita si ritira, il governo cade e alla formazione del governo oggi sono legati gli aiuti internazionali, i soldi, di cui il paese ha disperato bisogno. La manifestazione di Hezbollah era un modo per dire: se non bastano queste pressioni politiche, agiremo con la forza. Instilleremo nelle persone la paura di una nuova guerra civile, li riporteremo indietro al 1975, mobiliteremo l'arsenale militare nelle strade, metteremo paura, spaventeremo quelli che da un anno chiedono giustizia. Non è una tattica nuova per Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah. Il paese lo sa bene, la milizia, che conta un esercito più potente delle truppe ufficiali libanesi, durante i processi per gli omicidi politici del 2005 aveva fatto lo stesso, un'espressione muscolare della forza, che era servita allora ed evidentemente serve oggi a dire che Hezbollah è disposta a sacrificare la stabilità del paese per non perdere il dominio politico. Quello che è certo è che in poche ore, il 14 ottobre, il Libano sembrava tornato indietro di 30 anni. Pistole, bombe a mano, granate e propulsione, Kalashnikov e in mezzo decine di civili che venivano evacuati da casa terrorizzati mentre l'esercito provava a riportare ordine. Oggi Beirut è tornata a tacere, eppure la crisi continua. A tacere sono le armi. C'è il vuoto da raccontare oggi, e come si racconta il vuoto? Quali sono le parole? La mia, di ritorno, è smarrimento.
E uscendo da questo ristorante, la musica, i resort, le persone alla mia sinistra che si divertono bevendo e mangiando come se la crisi non fosse mai arrivata a Beirut, e poi esci dal ristorante e c'è una donna di fronte a me che si tiene le mani, la testa tra le mani e piange, e c'è suo figlio accanto a lei con la maglietta di Batman scalzo, chiedono l'elemosina, lei lo sta abbracciando, lei piange. È passato un uomo che l'ha insultata perché sono poveri, e questo è l'altro pezzo di questa città che si vede, è così tragicamente evidente, eppure è la verità che non si vuole vedere. Io la vedo, lei mi vede. Lei guarda la Beirut che non è in crisi, loro la vedono, eppure non la vedono.
Voci da Beirut è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Pablo Trincia. Assistente di redazione Francesca Abruzzese. Producer Monica De Benedictis. Post-produzione Paolo Corleoni.